Grazie Elio, Rigo, grazie a tutti voi per la presenza. Indubbiamente il modello che presenteremo io e Giuliana Pitacco ha una valenza estremamente rilevante e significativa perché riteniamo dovrebbe aiutarci come gruppo professionale infermieristico ad analizzare una serie di elementi e di variabili che sono costitutivi della nostra definizione assistenziale e della pianificazione dei processi di assistenza che sono nostro specifico professionale in quanto tutti infermieri responsabile dell'assistenza generale infermieristica con la possibilità di acquisire attraverso ulteriori percorsi formativi delle competenze ancor più specifiche e distintive rispetto al nostro operare. Questo modello è stato presentato già più di un anno fa, ha suscitato molto interesse. Io e Giuliana abbiamo continuato ad analizzarlo ed approfondirlo. Oggi lo presentiamo a una platea molto ampia di infermieri cosiddetti di linea, cioè quelli che effettivamente devono mandarci un messaggio se quanto noi abbiamo concettualizzato può essere o meno di utilità per la definizione dei processi di assistenza. Questo modello in effetti è nato sotto la spinta di una serie di variabili importanti e impegnative che si sono verificate prima in una certa parte del nostro paese, il nord-est, per poi svilupparsi quasi su tutto il territorio nazionale. Questi elementi e queste variabili sono collegate alla difficoltà che le diverse aziende sanitarie, comunque l'organizzazione sanitaria, difficoltà, come dicevo, che l'organizzazione sanitaria aveva e continua ad avere tutt'oggi di poter acquisire infermieri sul mercato del lavoro. La carenza dell'offerta di professionisti infermieri ha provocato tutta una serie di rivisitazioni e rivalutazioni dei modelli organizzativo-assistenziali con alcune punte di positività, revisione in senso positivo dei modelli, ma con altre punte di criticità, visto che siamo in area critica, legate al fatto che la cosa più semplice che pareva di poter fare era quella di sostituire quasi acriticamente gli infermieri con gli operatori di supporto all'assistenza infermieristica. Quello che si andava a definire era che venisse mantenuto costante il numero, non era molto rilevante la competenza professionale e la tipologia quindi dei percorsi, dei processi di assistenza e delle funzioni assistenziali che potevano essere garantite dai diversi operatori. Poi Giuliana vi spiegherà meglio tutta una serie di cose, però fondamentalmente è su questa spinta che un gruppo di infermieri dirigenti del Friuli Venezia Giulia sono stati, come dire, aggregati e a questo gruppo di infermieri di cui io e Giuliana facevamo parte è stato chiesto di provare a definire come si poteva andare a rivedere la realtà organizzativa. Come si poteva andare a definire quanti erano gli infermieri necessari per garantire determinati processi di assistenza e se e quando e come inserire operatori di supporto all'assistenza infermieristica. Questa è la base di partenza. Su questo, come sempre succede, noi abbiamo fatto una ulteriore riflessione e elaborazione perché era fondamentale comprendere bene quando e perché possono essere inseriti nell'equipe assistenziale e nelle prestazioni assistenziali generiche operatori che non siano infermieri e quando questo non può assolutamente succedere. La sfida che lanciamo oggi, io e Giuliana, presentandovi il modello e ridefinendolo rispetto alle tipicità assistenziali dell'area critica, è proprio quello di verificare insieme a voi se, innanzitutto, il modello come dire, regge e può essere ritenuto un modello utilizzabile per fare assistenza nella quotidianità. Dall'altra parte, per verificare insieme a voi, con le relazioni che ci saranno domani, sia nella sessione adulti che nella sessione pediatrica, se attraverso l'utilizzo di questo modello possiamo sostenere o no che nell'ambito delle unità operative che fanno parte dell'area critica, sia di tipo ospedaliero che territoriale, possano essere inseriti operatori di supporto all'assistenza infermieristica, oppure se in area critica devono lavorare esclusivamente infermieri. Quindi una, come dire, analisi estremamente significativa, Perché si parte dal presupposto, e qui io svolgo un po' il doppio ruolo, sono vicepresidente Lagnarti, ma ho molta consapevolezza, sono molto, come dire, solida nel comprendere che quello che affermo in sede pubblica, in un certo qual modo, lo afferma la professione infermieristica nella sua globalità. Per cui adesso affermo che è molto positivo per noi infermieri diventare protagonisti delle scelte di politica professionale sanitaria, ma anche di politica sanitaria. Dovrà essere il gruppo professionale infermieristico a definire se e quando e quanti devono essere gli operatori di supporto all'assistenza infermieristica, non altri. Perché ciò significherebbe che veniamo espropriati dalla nostra capacità di analisi e di decisione. Quindi la presentazione di questo modello. Ecco, grazie colleghi. Quindi la presentazione di questo modello ha questo duplice scopo. Da una parte c'è una rilevante componente nella definizione del modello tecnico-scientifica. Dall'altra c'è anche, e lo faremo nel corso del dibattito, una significativa valutazione dell'impatto che l'utilizzo di questo, ma anche di altri modelli, ma oggi parliamo di questo, può avere nella definizione delle scelte di politica professionale. Allora, come ci organizziamo oggi pomeriggio? Giuliana vi presenterà attraverso una relazione con delle diapositive il percorso, il modello e come utilizzare il modello. Vi invito a essere il più possibile attenti alla presentazione, tenuto conto del fatto che poi verranno dati gli atti e comunque, e su questo vorrei sottolinearlo, dopo questa presentazione è già stato dato mandato da parte mia perché nel prossimo numero dell'infermiere venga aggregato il quaderno, sapete che ci sono i quaderni aggregati alla rivista infermiere, dentro il quaderno ci sarà questo modello. Quindi tutti avrete poi modo di rifletterlo in maniera più approfondita. Quindi Giuliana presenterà il modello, io poi riprenderò il percorso fatto da Giuliana per sottolineare alcuni aspetti che, sulla base della definizione tecnico-scientifica, possono avere una forte ricaduta sulla logica di scelta di politica professionale. Alla fine di tutto questo, ovviamente, le vostre domande, i vostri dubbi e anche le vostre riflessioni. L'obiettivo è di uscire stasera con un'idea abbastanza definita del modello per poi verificarne la ricaduta domani nell'analisi delle diverse fasi che compongono un caso assistenziale che vede coinvolta una persona adulta e un caso assistenziale che vede coinvolto un bambino. Ecco, spero di essere stata chiara e ciò detto passo la parola a Giuliana che, come già ha detto Elio, è una collega con base di infermiera pediatrica che ha fatto un percorso abbastanza ricco da un punto di vista professionale. Attualmente fa parte dell'ufficio programmazione, se non vado errata, ma poi è responsabile, si dirigente ovviamente dell'ufficio programmazione, si occupa anche del servizio infermieristico, però contemporaneamente dell'IRC, Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico Burlo Garofolo di Trieste. Prego Giuliana.
Buon pomeriggio, io volevo prima di iniziare ringraziare i colleghi dell'Agnarti che mi hanno invitato dopo tanti anni. È stato un periodo in cui sono stata per motivi personali e professionali un po' fuori dalla vita associativa, devo dire che ne sentivo la mancanza, mi sento di nuovo a casa e vi ringrazio. Allora, come ha detto Annalisa, io vi presenterò questo modello. Sono andata avanti senza accorgermi, benissimo. Sono abbastanza tranquilla perché alla fine, come ha detto Annalisa, riprenderà tutti i contenuti della mia relazione e quindi mi auguro di essere letta, insomma, sicuramente Annalisa, poi quando la riprendo la saprà probabilmente valorizzare meglio. Come vi diceva Annalisa, vi ha accennato anche io prima, in quale contesto è nato questo modello? Questo modello, come hanno detto loro, scusate, è nato all'interno di un gruppo di lavoro organizzato e gestito dall'Agenzia Regionale Sanità del Friuli Venezia Giulia. La nostra regione è stata una delle prime in cui si è manifestata in maniera drammatica la mancanza di personale infermieristico. Quindi, come ha detto Annalisa, l'obiettivo dell'Agenzia quando ci ha convocato era quello in qualche modo di avere una sorta di autorizzazione da parte di chi si occupava di gestione dei servizi infermieristici ad inserire massivamente personale di supporto. Loro ci hanno mandato, pensavano, sicuramente i servizi sanitari non possono diminuire, anzi aumenteremo l'offerta. Gli infermieri non ci sono, non c'è un problema. Cominciamo a formare gli attuali OSS, perché all'epoca la nostra regione, proprio perché. Ah, scusate. Forse mi hai visto come sedia? No. Sì, come vi dicevo, la nostra regione in quel momento aveva attivato in maniera importante, massiva, corsi di operatori sociosanitari, allora si chiamavano OTA, proprio perché non esisteva la figura, proprio perché per loro era abbastanza ovvio e normale che a un certo punto la mancanza di infermieri avremmo risolto sostituendoli con gli OSS. Quando noi ci siamo trovate come infermiere dirigenti, a questo gruppo di lavoro partecipava anche i colleghi che si occupano di formazione infermieristica, perché c'era un duplice obiettivo: da una parte valutare quello che si poteva fare nell'organizzazione, e dall'altra valutare come si potesse incentivare l'iscrizione degli aspiranti infermieri ai corsi di laurea. Quindi abbiamo lavorato in una prima fase insieme e poi ci siamo divisi. E come ha sottolineato prima Annalisa, all'interno del nostro gruppo c'era una forte preoccupazione che era proprio quella, perché avevamo capito qual era lo spirito dove volevano andare a parare, tant'è che molti di noi avevano detto, vabbè, quasi quasi, lasciamoli, fa cioè, non lasciamoli fare, però non rendiamoci in qualche modo corresponsabili di queste scelte. Una parte più piccola di noi, posso dirlo, Annalisa, invece ha pensato che comunque era un'opportunità, nel senso che comunque andava, noi sapevamo che avevano la possibilità di decidere, e noi avevamo paura che rimanere fuori da questo gruppo di lavoro significasse in qualche modo non poter assolutamente orientare le scelte, e questo ci preoccupava molto. Per cui, non condividendo appieno lo spirito con cui ci avevano invitato, abbiamo deciso di aderire e continuare a lavorare. Loro, ripeto, il loro obiettivo era soprattutto quantificare il fabbisogno infermieristico, il fabbisogno di OSS. Molto. Troppo. Allora, come vi dicevo prima, noi ci siamo resi conto che era necessario far passare un altro tipo di messaggio all'agenzia, indipendentemente se questo, augurandoci ovviamente che questo venisse recepito, però dal nostro punto di vista era comunque importante portare avanti un discorso di filosofia professionale. Eravamo consapevoli che i cambiamenti avvenuti a livello sociale, a livello demografico, a livello dei problemi di salute della popolazione imponeva una revisione dei modelli organizzativi, ed eravamo anche altrettanto convinti che questi modelli organizzativi, come ha detto prima Annalisa, potevano essere solo rivisti, eventualmente implementati nuovi modelli solo con il contributo degli infermieri. Sapevamo anche che soprattutto negli ospedali esiste una forte gerarchizzazione del lavoro, una forte burocratizzazione. Sappiamo anche che gli infermieri molto spesso ragionano più in termini di tutte le cose da fare piuttosto che in priorità da garantire. E sapevamo anche che molto spesso il discorso della multiprofessionalità è, non so quale sia la vostra esperienza, ma molto spesso è uno slogan, nel senso che non si traduce in una operatività effettivamente agita all'interno dei servizi sanitari. Per cui abbiamo detto, è una buona occasione, lavoriamo. Siamo partiti anche da alcune considerazioni appunto che erano cambiate in base alla normativa. Noi sappiamo che la legge 251 ci assegna la responsabilità della personalizzazione dell'assistenza. Eravamo assolutamente consapevoli che nel modello organizzativo a quello accennato prima, fortemente gerarchico, molto incentrato su alcune professionalità, noi molto spesso ci trovavamo in una situazione in cui noi dovevamo lavorare sul paziente. La personalizzazione dell'assistenza, Ripeto, anche questo può essere uno slogan, perché le normali condizioni di lavoro spesso non ci permettono questo tipo di cambiamento. Quindi era importante stressare il concetto che bisognava cambiare il paradigma, ma allo stesso modo, appunto, affinché questo non rimanga uno slogan, concretizzarlo e trovargli un'applicabilità. Quindi la personalizzazione dell'assistenza, dal nostro punto di vista, significava assistere la persona, quindi non lavorare sul malato, ma passare attraverso un modello che in qualche modo enfatizzasse il ruolo attivo del paziente, della persona assistita, e quando parlo ovviamente di persona assistita mi riferisco anche alle figure di riferimento che in questa diapositiva abbiamo chiamato caregivers. Come vi dicevo prima, eravamo molto consapevoli degli elementi di contesto e quindi anche delle responsabilità etiche che si pongono nella professione, perché se è vero che le caratteristiche dei problemi prioritari di salute sono sempre più importanti e sempre più gravi, malattie cronico-degenerative che quindi richiedono molta assistenza sanitaria per periodi molto prolungati, se eravamo consapevoli, soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, io tra l'altro vivo nella città dove, non so se sapete, ma c'è la più alta percentuale di anziani, dovevamo garantire un'assistenza, ovviamente però a tutti, in base alle loro necessità e quindi giustamente diversificata. Di fronte a questi elementi di contesto, cioè, la nostra responsabilità era quella comunque di assicurare la continuità delle cure. Un cambiamento importante che penso che sia sotto gli occhi di tutti è stato proprio questo di far diventare gli ospedali sempre più posti per acuti, quindi di mettere i malati sempre prima, e quindi la necessità di garantire da una parte un'integrazione con il territorio, ma anche servizi territoriali molto diffusi. Questo poi è stato il cambiamento di scenario che nella nostra regione era quello che in qualche modo condizionava di più anche l'emergere di molte professionalità. E ovviamente se noi dobbiamo garantire tanti servizi con le risorse professionali sempre più carente, diventava quanto mai importante riflettere sulla allocazione razionale delle risorse. Scusate. Allora, come siamo andati avanti? In sostanza, noi avevamo preso in considerazione, visto che il mandato era quello di fare una stima della necessità di infermieri, abbiamo studiato quelli che sono i metodi individuati in letteratura. Letteratura che prevalentemente, sottolineo, proviene da altri paesi. E come sempre, quando uno prende a riferimento modelli di altri paesi, deve tener conto della diversità delle variabili. Ma ci sembrava anche che c'era un aspetto che noi ritenevamo particolarmente critico, che era il fatto che la maggior parte di queste metodologie per individuare il fabbisogno si incentrano sul problema della dipendenza. E noi eravamo consapevoli tutti quanti che la dipendenza è un parametro importante, però dal nostro punto di vista non può essere l'unico. Non può essere l'unico perché? Perché se noi andiamo, penso sia abbastanza, vedo che in sala ci sono anche infermieri che come me lavorano in assistenza da parecchi anni, se noi pensiamo a quella che era l'operatività infermieristica di 10-15 anni fa e la pensiamo oggi, sappiamo anche che sicuramente deve cambiare, per cui misurare in maniera statica i bisogni assistenziali in rapporto ad un unico parametro, quello che è la dipendenza, quindi in sostanza andare a quantificare le procedure, temporalizzare le procedure, significava in qualche modo dare per scontato che questa organizzazione del lavoro, questo tipo di assistenza che si dà, è l'unica assistenza possibile. Noi invece volevamo puntare su un modello dinamico, perché appunto avevamo ben evidente come era cambiato. Sappiamo anche che molto spesso la pratica infermieristica, dico purtroppo, si basa ancora sulle consuetudini e non sulle prove di efficacia, sull'evidence-based nursing. Quindi ci sembrava importante definire un modello dinamico in cui in qualche modo fosse definito quello che è il ruolo degli infermieri in rapporto anche all'inserimento, alla possibilità di inserimento di nuove figure. Allora, noi sappiamo, perché insomma, dire, sotto gli occhi di tutti, ma comunque in letteratura vengono evidenziate circa una trentina di variabili che influenzano il carico di lavoro infermieristico. passo in rassegna brevemente, ma credo insomma siano abbastanza evidenti a tutti. Allora, noi sappiamo per esempio la struttura architettonica, quanto influenza il carico di lavoro, la distanza dei servizi diagnostici, la disponibilità di attrezzature, di risorse, di tecnologie. Le caratteristiche del gruppo professionale, lavorare con un gruppo di colleghi esperti o lavorare con i novizi sicuramente non è la stessa cosa. Lo stile di leadership influenza moltissimo il carico di lavoro, si sente? Influenza il fatto che la nostra sede lavorativa sia anche sede di formazione clinica. Tutti questi sono elementi che sicuramente caratterizzano ciascuna unità operativa e che non potevano essere prese in considerazione nel nostro modello. Quindi noi abbiamo deciso di concentrarci su un modello che prendesse in considerazione le caratteristiche, la tipologia delle persone assistite, che era quella in qualche modo che ci accomunava, cioè voglio dire, sulle distanze, sulle strutture architettoniche, ognuno poi giocava a casa sua. E come ho detto prima, il gruppo di lavoro era composto prevalentemente da infermieri dirigenti, quindi inseriti nell'organizzazione. Io e Annalisa, che siamo le due persone che in qualche modo hanno sistematizzato le concettualizzazioni, che hanno cercato di elaborare questo modello, eravamo sicuramente influenzate dalla nostra appartenenza all'area organizzativa. Per cui abbiamo cominciato a ragionare prima in termini di complessità organizzativa per poi arrivare a tradurre il modello della complessità organizzativa in un modello di complessità assistenziale. In questa diapositiva sono evidenziati quelli che sono gli elementi che in letteratura vengono indicati quali elementi di caratterizzazione della complessità organizzativa. Chiedo ai colleghi di porre particolare attenzione ad alcuni termini, cioè il termine incertezza, interdipendenza, decentramento della discrezionalità, che sono gli elementi che sono stati tradotti anche nel modello della complessità assistenziale. Non perché la dimensione non fosse importante, anzi, però proprio è abbastanza evidente che più persone dobbiamo assistere, maggiore deve essere il numero degli infermieri, ma proprio perché noi volevamo identificare le peculiarità specifiche, abbiamo detto analizziamo le altre tre variabili, cerchiamo di vedere che cosa significa incertezza, interdipendenza e decentramento della discrezionalità decisoria a livello assistenziale. La complessità assistenziale, due parole chiave. La complessità assistenziale, le parole chiave che noi identifichiamo in questo modello, sono due in particolare, la condizione di salute e malattia e la competenza della persona. Questa competenza, come vedremo poi successivamente, possiamo suddividerla ulteriormente in due ulteriori variabili. La condizione di salute e malattia, però, dal nostro punto di vista, è un elemento cardine, perché è vero che, come abbiamo letto tutte quante noi, nelle diverse teorie del nursing, l'oggetto di studio è la persona. Ma è altrettanto vero che l'oggetto di studio è la persona, ma in una situazione particolare, in rapporto alla sua condizione di salute, la nostra operatività si esplica laddove questo bisogno di salute si manifesta o potenzialmente potrebbe manifestarsi in caso dell'educazione sanitaria, per esempio educazione alla salute. Però ci sembrava che questo era uno dei fulcri sul quale dovesse impiantarsi il nostro discorso. È il discorso della competenza. La parola competenza è una di quelle parole che noi molto spesso utilizziamo, ma se ci interrogassimo, parlo di noi, probabilmente daremmo definizioni molto differenti. Per farvi un esempio, la letteratura specialistica sul bilancio delle competenze ne fa emergere circa un centinaio, sono abbastanza simili, non è che siano diametralmente opposte, però pongono l'attenzione su alcuni elementi specifici. Da tutte queste definizioni che noi abbiamo preso in considerazione, ci sembrava che questa che è proiettata in questa diapositiva fosse quella che in qualche modo riuscisse a spiegare meglio il discorso della competenza rapportandola a una persona che può trovarsi in una situazione che passa dalla salute alla malattia, o una persona che si trova cronicamente in una situazione di malattia. Quindi se noi guardiamo questa definizione, si pone l'accento e l'attenzione sulle conoscenze, sulle abilità, sulle capacità cognitive, ma si parla, in questo caso, questi tre elementi hanno l'accezione del bagaglio, cioè la competenza è saper mobilizzare le risorse che uno ha. Quindi la competenza è un saper agire. Se La competenza, un saper agire, significa che questa, come faccio a definire quando una persona è in grado di saper agire? Beh, il primo elemento è la comprensione. Ovviamente prima della comprensione è l'informazione, perché non c'è comprensione senza informazione, ovviamente. Però la comprensione è il primo elemento, il prerequisito, sia per la scelta che io metto in atto delle cose che io voglio fare in questa condizione, sia delle capacità che posso attivare. Quindi, come dicevo prima, la comprensione è il primo requisito, la capacità di scegliere, anche questa è una competenza, è una sottovariabile della competenza. E io potrei trovarmi di fronte a una persona che è perfettamente in grado di capire, di comprendere quello di cui ha bisogno, anche di scegliere quello che lui vuole fare rispetto alla situazione di bisogno, però magari una persona che non è in grado di far da sola. Quest'ultima variabile è quella che pesa enormemente l'autonomia e la dipendenza. Quindi, in questo caso, la scelta ha il significato di scelta consapevole dei comportamenti idonei per mantenere e stabilire la salute, cioè quindi di riprogettarsi in funzione della nuova condizione. In questo caso, l'infermiere chi è? L'infermiere, in questo caso, è colui che è in grado di mobilizzare le risorse della persona assistita, e come ho detto prima, quando parlo di persona assistita, intendo anche le sue persone di riferimento. Questo è graficamente spiegato il modello della complessità, cioè le variabili che definiscono la complessità assistenziale delle persone. Vi sembrerà paradossale che si parla di complessità e poi la visualizzazione grafica è così semplice, ma siamo tutti consapevoli che le cose tanto più sono complesse, tanto più importante è nucleare degli elementi fondamentali sui quali sviluppare ragionamento piuttosto che analizzare pedissequamente le singole parti. Quindi questi tre nuclei noi riteniamo che con le capacità professionali, con le mappe cognitive dei professionisti, ciascun professionista è in grado di articolare un'analisi rispetto a questi punti. Quindi il modello viene così rappresentato graficamente. Come vi dicevo prima, su questi tre assi sono state messe in evidenza le tre variabili di cui vi ho parlato prima. Se noi guardiamo questo grafico, vediamo che l'asse della salute-malattia ha l'instabilità clinica in alto e la stabilità in basso. Se noi guardiamo l'asse della comprensione, della capacità di scegliere, abbiamo alta capacità in basso e bassa in alto. La stessa cosa vale per l'autonomia e la dipendenza. Questo perché? Per spiegare che la persona sana è una persona che si colloca, grazie Annalisa che spostati là, la persona sana si colloca là. Questo grafico intende coniugare le esigenze della persona in rapporto alla professionalità infermieristica. Man mano, come vedremo, poi analizzerò variabile per variabile, ci si sposta sugli assi e man mano cambia il ruolo e la competenza dell'infermiere. Come vi dicevo prima, se noi siamo partiti dal modello della complessità organizzativa e vi avevo detto anche, vi avevo parlato, vi avevo sottolineato i concetti di incertezza, discrezionalità decisoria e interdipendenza. In questo caso l'asse della salute e malattia, quello l'asse verticale, rappresenta l'incertezza, cioè l'incertezza sulle condizioni cliniche. L'asse della comprensione della scelta è quello, la coniugazione di quello che era la discrezionalità decisoria, che in questo caso passa o è un interagire dinamico tra la capacità del paziente e le capacità del professionista. Stessa cosa vale per l'interdipendenza. Terzo asse, quello che qui, la capacità, possibilità di mettere in atto azioni autonome, riguarda l'interdipendenza, cioè quanto uno ha bisogno di un'altra persona per soddisfare autonomamente i propri bisogni. Cambio diapositiva e passo ad analizzare brevemente il significato dei diversi assi. Come abbiamo visto prima, ad un'alta instabilità, man mano che aumenta l'instabilità del paziente, così inversamente proporzionale diminuisce la discrezionalità decisoria dell'infermiere. Noi sappiamo che questo è questa è l'area dell'attività collaborativa degli infermieri con altri professionisti. In questo caso si tratta di gestire processi diagnostico-terapeutici che ci vengono prescritti da altri. Ma in questo caso c'è una bassa discrezionalità decisoria, molto elevata, e la capacità richiesta di interpretare segni e sintomi. Noi sappiamo, voi lavorate prevalentemente in area critica, e sappiamo, credo sia abbastanza no, evidente a tutti noi, che quello che per esempio caratterizza un infermiere esperto da un infermiere novizio in questi ambiti è proprio che l'infermiere esperto è colui che è in grado di interpretare non da segni e sintomi, ma proprio da indizi, cioè segni molto sfumati che gli fanno prevedere l'insorgenza di problemi e anche quindi la capacità, e cioè la capacità di capire quando c'è bisogno di ricorrere ad altri professionisti. Se andiamo alla diapositiva successiva, l'asse che riguarda la comprensione e la scelta. In questo caso noi abbiamo che l'area proprio specifica, che noi riteniamo essere l'area specifica dell'infermiere, quella che avevamo visto prima era l'area collaborativa, questa è l'area specifica. In questo ambito abbiamo un'alta discrezionalità decisoria, perché riteniamo che in questo asse si collochino prevalentemente gli interventi di tipo educativo, di sostegno, di mobilizzazione di risorse della persona assistita. Quindi abbiamo un'altra discrezionalità decisoria perché è proprio il nostro ambito specifico. Come dicevo, si sottolinea in particolare che c'è necessità di un'elevata competenza educativa e quindi proprio, come dicevo, per la capacità di mobilizzare le risorse delle persone. Il terzo asse è l'asse dell'autonomia e della dipendenza, quella che normalmente, come ho detto prima, veniva considerata in tutte o nella maggior parte delle metodologie per la rilevazione del fabbisogno. In questo caso qua, anche in questo caso c'è un'elevata discrezionalità dell'infermiere, però per quanto riguarda la pianificazione delle attività da mettere in atto, per quanto riguarda l'effettuazione, può essere un'effettuazione diretta di attività per rispondere ai bisogni delle persone, ai bisogni di vita delle persone, oppure demandata ad altri operatori, in questo caso gli operatori di supporto. E quindi quella era l'area della supervisione e della gestione dei processi messi in atto da altri. Da tutto quanto vi ho detto prima, ne deriva che alla luce di questo nuovo modello che noi abbiamo cercato di definire, noi intendiamo che l'assistenza infermieristica è un progetto di presa in carico ad elevata integrazione sia della persona assistita, come ho detto prima, dei caregivers, quindi integrazione già rispetto ai parenti, alle figure di riferimento dell'assistito, ma anche ad integrazione con altri professionisti, perché come vi riassumo brevemente, se la prima è l'area collaborativa, quindi l'integrazione con professionisti, vedi medici o altri professionisti della salute, ed integrazione anche con il personale di supporto, soprattutto per quanto riguarda l'area dell'autonomia e della dipendenza. Un progetto di vita di queste persone che può essere a rischio, caso tipico, voglio dire, di quello che voi avete esperito tutti i giorni nelle vostre unità operative, compromesso, invalidato, intendendo per invalidato una irreversibilità delle condizioni delle persone, cioè non nelle situazioni acute ovviamente, ma mi sto riferendo in particolare a quelle croniche, che ha bisogno di essere sostenuto per essere di nuovo gestito autonomamente o dalla persona per quanto possibile o dalle sue figure di riferimento. A questo punto io passerei ad Annalisa la parola, proprio perché così lei rifà il percorso sottolineando alcune caratteristiche e lei in particolare svilupperà l'aspetto della specificità in area critica.
Benissimo, grazie Giuliana. Grazie. Ho bisogno per cortesia di ricominciare da capo.
Vi darò un po' la schiena, vediamo se. Allora, la presentazione che vi ha fatto Giuliana, che poi magari rianalizzeremo nel dibattito, nelle vostre domande, tendenzialmente si impostava sulla analisi della persona di cui l'infermiere si fa carico. Allora, tenendo sempre ferma la vostra attenzione su questo, vi chiedo un ulteriore sforzo. Proviamo a rivedere le DIA, dall'inizio io le posso muovere da qua, perfetto, rispetto invece a quella che è la funzione che andiamo a svolgere. Se me le fate partire, grazie. Rispetto a quella che è la funzione che andiamo a svolgere noi, le devo vedere lì, perfetto. Andiamo a svolgere noi infermieri. Ok, al di là degli elementi di contesto che abbiamo visto. Ecco qua, personalizzazione dell'assistenza, dipendenza verso complessità. Una riflessione, cari colleghi. Abbiamo sempre ragionato su questo concetto, quello della dipendenza, ovvero sia quello che noi andavamo ad analizzare in maniera significativa era questo aspetto. Con una più o meno consapevole infermieristicizzazione dell'assistenza in senso generale. Ogni qualvolta c'era dipendenza, sia di tipo fisico che sia di tipo cognitivo, ciò che ne derivava era una completa e globale presa in carico della persona da parte dell'infermiere. Io utilizzo il termine presa in carico perché ormai è diventato un modo di ragionare, in realtà era un, come dire, curare, lavorare, come diceva precedentemente la Giuliana, sulla persona, anzi mi verrebbe da dire sul paziente, da cui, torna indietro Giuli, derivava un, ecco adesso vai avanti, un carico di lavoro e un impegno infermieristico che era molto più orientato ad una manualità lavorativa, una forte efficienza fisica, una grande capacità di sostenere la pesantezza, tra virgolette, dell'assistenza, più che un'attenzione a quelli che erano i modelli cognitivi, le abilità, soprattutto la capacità di analizzare problemi, individuare priorità, decidere che cosa era meglio fare, quando farlo e come farlo. Di conseguenza, se ci riflettete bene, se questo era quanto, non era così tanto necessario avere degli infermieri con un significativo percorso formativo. Era molto più importante avere infermieri capaci di lavorare tanto, che correvano tanto, che si occupavano di tutto. In area critica per quanti anni non abbiamo assistito a colleghi che defibrillavano e poi anche andavano, non so, a pulire la medicheria o il posto dove venivano stoccati i vari presidi, perché comunque tutto faceva parte dell'assistenza infermieristica. Ci ricorderemo, credo tutti, soprattutto i colleghi più avanti negli anni come me, di come per imparare i concetti di igiene ci facevano pulire l'unità della persona. Perché questo era il concetto. Quindi era più importante avere altra capacità che non quella di tipo tecnico-scientifico. Anche adesso? Bene, adesso vediamo se dipende dagli altri o se dipende da noi. Adesso vediamo. Perfetto. Allora, andando avanti, quindi quello che. Va bene, poi faremo un dibattito molto interessante, però adesso per cortesia, colleghi, vediamo di seguire il ragionamento, poi davvero tutte le osservazioni che vorrete fare. Ma è proprio importante, secondo me, lo dico anche come Presidente della Federazione, che la smettiamo di pensare sempre a cosa gli altri non fanno e cominciamo a pensare a cosa non stiamo facendo noi, perché altrimenti non ne usciamo da questo circuito vizioso. Poi magari valuteremo insieme, disponibilissima, che cosa ci rende difficile questo, però proviamo ad analizzarlo. Allora, abbiamo detto che siamo partite proprio da un'analisi della complessità organizzativa, perché se c'è una cosa che abbiamo rilevato e che anch'io come Presidente della Federazione continuo a rilevare, è che noi possiamo formare nell'area della formazione, laurea in infermieristica, formazione permanente, master, possiamo formare in maniera splendida, possiamo passare dei meravigliosi contenuti disciplinari, scientifici, metodologici, però se non mettiamo mano all'organizzazione dei processi posti di lavoro e di assistenza, molto probabilmente nel giro di tempi definiti bruciamo questa grande potenzialità dei giovani e futuri infermieri, ma soprattutto aumentiamo sempre di più la demotivazione di quello che è il cuore produttivo, di quello che è il cuore dell'assistenza infermieristica, ovvero sia l'infermiere esperto, che dopo un po' di tempo si demotiva nel dover continuare costantemente a combattere contro un impianto organizzativo che non gli permette di manifestare le sue competenze e la sua professionalità. Allora siamo partiti da lì perché ci pareva importante analizzare anche questo aspetto. Andando avanti ancora, abbiamo quindi evidenziato queste due variabili, queste due parole chiave su cui siamo andati a ragionare. Perché? Perché questa è anche una concettualizzazione politica. L'infermiere ha una sua specificità. La specificità dell'infermiere è nella presa in carico della persona, ma la presa in carico della persona la fanno tanti professionisti, la fa il medico, la fa l'infermiere, la fa il fisioterapista, la fanno tanti professionisti. Che cos'è che specificamente definisce la nostra tipologia professionale? Che ci facciamo carico della persona nel continuum salute-malattia, che governiamo l'intero processo di assistenza e che facciamo in modo che altri professionisti possano farsi carico per un tempo limitato della situazione della persona e poi ricircuitarci nel processo. Quali sono le due figure professionali che hanno questa specificità del continuum salute-malattia? Il medico e l'infermiere. Questo dobbiamo dircelo, medico e infermiere, perché dall'inizio alla fine del processo. Fisioterapista fa una parte, l'ostetrica fa una parte, il tecnico di radiologia fa una parte, eccetera, eccetera. Quindi questo era l'elemento significativo, il continuum salute e malattia, la prevenzione, la cura, la riabilitazione, l'educazione, l'informazione, la capacità che dobbiamo avere di fare in modo che la persona si orienti sempre di più verso l'autocura. Quindi questa era la condizione su cui noi dovevamo incidere e l'altra era la capacità della persona di governarsi anche nell'ambito di questo continuum, perché la società è cambiata, non possiamo più essere paternalisti anche noi infermieri nei confronti delle persone di cui ci facciamo carico, dobbiamo coinvolgerle, dobbiamo fare in modo che la persona abbia consapevolezza di quello che gli sta succedendo e abbia soprattutto consapevolezza di che cosa è l'infermiere, che cosa serve avere gli infermieri, perché non è che possiamo essere autoreferenziali, non possiamo dire alla collettività gli infermieri servono e ne servono tanti perché lo diciamo noi. La collettività deve avere consapevolezza del perché ha bisogno di tanti infermieri, deve avere consapevolezza di che cosa succede nell'ambito dell'intero sistema salute se mancano 50.000 infermieri e non ne ha consapevolezza se noi lamentiamo il carico di lavoro, che non ce la facciamo, che non riusciamo, che ci rompono le scatole, che vorremmo essere in un altro modo e non ci è data la possibilità. Questo al cittadino non importa nulla, perché non deve essere in grado di comprendere le discrasie del sistema. Quello che il cittadino deve essere in grado di comprendere è cosa mi succede se ho l'assistenza infermieristica e cosa mi succede se non ce l'ho. Cosa mi succede se vengo assistito da un infermiere? Cosa mi succede se vengo assistito da un operatore sociosanitario? Cosa mi succede se il medico ha la collaborazione altamente qualificata dell'infermiere? Cosa mi succede se il medico ha la collaborazione dell'operatore sociosanitario, dell'autista baroliere, dell'autista soccorritore, del volontario macellaio, con tutto il suo rispetto, che durante il sabato e la domenica va a fare l'assistenza in ambulanza? Però, cari colleghi, questa cosa la dobbiamo definire noi, non possiamo aspettarci che gli altri facciano questo percorso. Noi siamo i professionisti che devono evidenziare alla collettività e anche agli altri professionisti della salute qual è e a che cosa serve la specificità infermieristica. Quindi, competenza della persona, perché è attraverso la mobilizzazione delle risorse che la persona ha, grazie all'assistenza infermieristica, che noi ci qualifichiamo di fronte alla persona. E allora, siccome qualcuno, mentre andavo a fare qualche giretto prima, mi ha fermata per dirmi ti ho visto in televisione, eccetera, 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 ecco, vedete, cari colleghi, non deve essere che io vengo chiamata in televisione a rispondere delle sgarberie degli infermieri. Deve essere che ognuno di noi è in grado di farsi portatore di questi messaggi. deve essere che ognuno di noi fa marketing alla professione, perché ognuno di noi viene costantemente in contatto con tantissime persone che sono i concittadini che usufruiscono della prestazione infermieristica e che, ci piaccia o no, pagano il sistema sanitario. Quindi da questo punto di vista il discorso dell'avere scelto queste due variabili che diventano parole chiave ha una motivazione, sia di tipo tecnico-scientifico, la condizione di salute e malattia, specificità disciplinare dell'infermiere, la competenza della persona che deve venire coinvolta nel processo assistenziale, e lo diciamo da una vita, ma anche una rilevante variabile politica, perché questa è l'area di specificità su cui noi rivendichiamo competenze proprie e questa è l'area su cui dobbiamo agire perché questa nostra competenza venga riconosciuta e valorizzata dalla collettività nazionale. Allora, se la competenza è questa cosa qua, allora la competenza non significa solo fare, significa capire anche quando far fare ad altri e quando richiedere la competenza di altri. E da questo punto di vista, cari colleghi, una piccola riflessione. Quante volte non abbiamo voluto essere coadiuvati da altri operatori perché il nostro problema non era di tipo professionale, ma di tipo cognitivo rispetto a non sono capace di capire qual è la priorità, che cosa devo fare io, che cosa faccio fare agli altri assumendomi la responsabilità dell'aver detto a qualcuno questo lo fai tu. Allora diventa più facile molte volte dire facciamo tutto noi. Allora potrebbe, condizionale, sottolineo, potrebbe diventare più facile dire in area critica non ci devono essere altro che infermieri. Potrebbe diventare facile o più perseguibile dire in quella unità operativa è tutto talmente specifico, talmente complesso, talmente senza avere gli elementi per dimostrare che lo è, per cui dobbiamo essere solo infermieri. Sapendo benissimo però che un numero così elevato di infermieri in tempi rapidi non ci potrà essere, ammesso che sia opportuno che ci sia, perché abbiamo parlato di corretta allocazione delle risorse, di tutte le risorse, e quindi significa in un certo qual modo essere noi che manteniamo un sistema che si muove la coda, ci lamentiamo perché non ce la facciamo a dare risposta ai bisogni delle persone, e anche su questo, ai bisogni delle persone o ai bisogni dell'organizzazione, salvo poi avere difficoltà a ragionare su quando, come e perché alcune attività non devono essere più effettuate dagli infermieri. Io invito a riflettere su questo per poter dire noi quali devono essere le attività eventualmente che possono essere effettuate da operatori che non sono infermieri. E non parlo solo degli operatori sociosanitari, anche se qui puntiamo la nostra attenzione, parlo anche dei medici. Chi l'ha detto che alcune cose il medico non le deve fare? Nel momento in cui ho delle criticità, è il mio mandato principale è fare assistenza infermieristica, mobilizzare la persona, fare prevenzione delle lesioni da decubito, fare prevenzione rispetto al bisogno di respirare, eccetera, 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 e non ho il tempo materiale per fare il prelievo, per fare non so che cosa, l'iniezione di qualche che in qualche catetere centrale, quello che volete, chiamo il medico, lo faccia lui, perché quella azione, quella prestazione la può fare anche lui, mentre la mobilizzazione della persona in un certo modo la posso fare solo io, perché nel mio percorso formativo io ho acquisito modelli cognitivi, comportamentali e di abilità tecniche per fare questo tipo di prestazione. Poi ne discutiamo. Andiamo avanti. Ancora, se la competenza è un saper agire della persona, proviamo a vedere la competenza traslata sulla professionalità infermieristica. Io devo essere in grado di capire, comprendere, analizzare quello che sta succedendo per scegliere, ovvero sia definire delle priorità e definire anche, ribadisco ancora cari colleghi, se quell'attività e quella prestazione la devo, perché specificità infermieristica fare io, se la posso fare io, ma potrebbe anche farla qualche d'un altro, se proprio non la devo fare, perché mi distoglie dal mio mandato principale, prioritario. Ma allora a questo punto, se io devo capire per poter definire, devo avere molta consapevolezza di quella che è la specificità. E allora pongo il quesito, che non so se verrà fuori, mi pare di sì, dalla relazione che abbiamo visto insieme dei colleghi di domani. Quando io sono in preparazione, ad esempio, di un intervento cardiochirurgico, e la persona deve essere accompagnata all'igiene personale, deve essere fatta la tricotomia, eccetera, ma le deve fare l'infermiere queste cose qua. E io cosa faccio? Ho fatto 3 anni di formazione, prima fuori, adesso dentro l'università, per tagliare peli, cari colleghi. Allora, da questo punto di vista, forse, no ma scusate, fatemi finire, forse dobbiamo riflettere, perché allora il punto del problema è comprensione e scelta. Scelgo, io professionista infermiere, scelgo di fare la tricotomia a quella persona perché questo mi serve per attivare la relazione, avere un rapporto empatico, sostenere la persona che è psicologicamente provata, orientarlo verso una presa d'atto della situazione patologica in cui si trova. E allora scelgo di fare questa prestazione. Non è che mi metto a fare tricotomie tipo catena di montaggio perché non c'è nessun altro che le può fare e quindi non parlo con la persona, non parlo con i parenti, non ridefinisco il piano di assistenza perché sono impegnata a compensare carenze organizzative. Questa non è assistenza infermieristica, se non impostata in quel modo lì. Quindi una riflessione attenta su come stiamo impostando i percorsi di lavoro. Tutto ciò che facciamo è atto sanitario infermieristico? Sì, no. Quando lo facciamo comunque, c'è una motivazione orientata alla presa in carico della persona? Sì, no. Alcune prestazioni le dobbiamo per forza fare noi o far fare agli operatori che ci coadiuvano o possono essere fatte dalla persona stessa o dai suoi familiari. Il signore che deve entrare in sala operatoria cardiochirurgica, cosciente, signore che fino a 2 giorni prima gestiva ad esempio un'azienda, ma non può essere in grado di rasarsi il petto da sé o farselo rasare dalla moglie? Perché dobbiamo assolutamente e in maniera impositiva farlo ritenere incapace di fare quello che fino a 2 giorni prima faceva autonomamente? Sulla base di che cosa? Quindi una riflessione da questo punto di vista, come pure verificare di conseguenza la possibilità che le persone hanno di fare azioni, se qualcuno con la freccia è colui, di fare azioni che riguardano la soddisfazione dei propri bisogni autonomamente o attraverso una informazione, educazione, addestramento che l'infermiere fa alla persona. Avanti ancora, ecco allora l'asse, gli assi sul piano, sul piano che vi ha fatto vedere Giuliana, per cui i 3 assi sui quali noi dobbiamo fare riflessione. Giuliana la faceva rispetto alla persona, lo vedete da su in alto, io vi invito a fare una riflessione rispetto a noi professionisti. Come ci muoviamo sull'asse salute, malattia, stabilità, instabilità, come ci muoviamo e con quali competenze sull'asse della comprensione e scelta e anche sull'effettuazione concreta di tutta una serie di attività e di prestazioni. Avanti ancora, Giuliana poi ha declinato il modello e vi ha detto come ci si muove rispetto alla persona che viene analizzata attraverso questi 3 assi. Se andiamo avanti ancora, vedete che analizzandolo singolarmente vengono fuori tutta una serie di elementi di riflessione rispetto a quello che vi dicevo prima. Allora, se io sono infermiere sull'asse salute e malattia e mi ritrovo con una persona di cui mi faccio carico, mi riferisco all'area critica, in cui noi ci muoviamo lungo quest'asse e andiamo dalla stabilità all'instabilità e viceversa. E qui sarebbe interessante, verrà fatto anche domani, una riflessione. Il paziente critico è sempre instabile? Il paziente instabile, di conseguenza, può muoversi in una logica di intensività assistenziale? Perché anche questo significa mobilitare risorse diverse. E quindi ci rifletteremo domani, quando passiamo dall'esplicitazione teorica alla parte operativa. Comunque noi ci muoviamo dall'instabilità alla stabilità e qui c'è il concetto che mi interessa molto di analizzare con voi, che è quello della bassa discrezionalità decisoria decentrata che deriva dal fatto che più il paziente è instabile, maggiore la competenza del medico. E qui riflettiamo, cari colleghi, perché lo dice anche il nostro profilo professionale. Noi dobbiamo garantire la corretta effettuazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche. Il professionista che ha competenza primaria da questo punto di vista è il medico. L'infermiere è un collaboratore ad elevatissima capacità e competenza professionale, ma non è l'attivatore del processo. Questa è l'area della collaborazione. Se noi vogliamo definire il nostro percorso professionale e fare anche della riflessione di politica professionale, noi dobbiamo renderci conto di questa cosa, dalla quale deriva anche la scelta politica fatta dalla Federazione di andare ai master per area, non per disciplina clinica. Perché andando ai master per disciplina clinica significava sottolineare la preminenza di un altro professionista che ha la titolarità dell'attivazione del processo diagnostico-terapeutico. Lasciamo perdere, è in grado, non è in grado, è competente, questo è un altro discorso, però ha la titolarità. È ovvio che maggiore è la titolarità, quindi la competenza del medico, minore sarà la discrezionalità che io ho da questo punto di vista. E guarda caso, questa è l'area su cui più ci siamo affannati e ci siamo sentiti per anni degli infermieri bravissimi perché quasi quasi sostituivamo il medico. Errore gravissimo. Intanto non lo potremo fare mai perché non abbiamo gli stessi percorsi formativi e le stesse competenze. Ma al di là di quello, ma perché? Il medico c'è, faccia il medico. Ce n'è anche tanti, 384.000. Non ho capito perché dobbiamo andare a inserirci in quell'area. Non è diventando medici bonsai che noi infermieri creiamo e cresciamo nella stima, scusate dai, nella stima della nostra collettività. La persona di cui noi ci facciamo carico ha bisogno di avere buoni medici, ma ha bisogno di avere buoni infermieri, perché il continuare a spostarsi sulle attività che sono tipiche del professionista medico significa trascurare le attività che sono tipiche del professionista infermiere e lasciare che quelle attività vengano fatte da altri operatori, salvo poi lamentarci che ci viene portato via lo specifico professionale. C'è un'incongruenza di fondo e quindi questo modello ci deve servire anche a riflettere. Il fatto che io non abbia discrezionalità decisoria, ma lavori, assista in base alle prescrizioni, alle indicazioni del medico, non significa di contro che io come infermiere non devo avere una grande capacità e competenza tecnica perché devo far semeiottica comunque. E io mi sento di dire, l'ho già detto in altre situazioni, lo ridico anche qua, che forse, forse, adesso come adesso, l'unico professionista che utilizza tanto la semeiottica è l'infermiere. Perché il medico la utilizza pochissimo. La semeiottica la facciamo molto più noi dei medici. Segni e sintomi, percezioni, annusamenti. Quante volte noi infermieri, anche quando facevo assistenza, adesso non più e me ne dispiace, dicevo ai giovani colleghi, guarda, ho questa sensazione, vai a vedere, prova ad andare a rilevare questa cosa, vedrai che. E questa tornava e mi diceva, cavolo, ma è vero, ma cosa fate? Avete la palla della maga, non so che cosa, perché hai questa cosa, ti viene dall'esperienza, a forza di far casistica, a forza di risolvere problemi, da piccole, impercettibili cose, ipotizzi, quello che è stato scritto dopo, ipotizzi e prevedi l'insorgere di problemi. E da questo punto di vista, cari colleghi di Area Critica, ricordiamoci bene che per certi versi può dover avere una maggiore capacità di fare questa cosa all'infermiere che sta in medicina, dell'infermiere che sta in terapia intensiva. Perché l'infermiere che sta in terapia intensiva può usufruire di una marea di supporti tecnici. L'infermiere che sta in aree dove questo non c'è, o riesce a farlo lui questo, in base al suo livello di professionalità, o quella persona si ritrova in una situazione di criticità vitale e ce ne accorgiamo quando l'evento si è già verificato. Quindi, attenzione, il fatto di avere bassa discrezionalità decisoria non significa che non bisogna avere alta capacità di interpretare segni e sintomi, quindi una competenza bella strutturata, un'alta capacità di prevedere problemi che vanno quindi, in quanto previsti, gestiti in maniera corretta e una grande capacità di attivare altri professionisti, che è il tipico, no? L'infermiere che chiama il medico, perché questo l'ho detto in tante situazioni pubbliche, non è il medico che chiama l'infermiere, è sempre l'incontrario, è l'infermiere che sta vicino alla persona e analizza le variabili per eventualmente chiamare altri professionisti. Andando avanti ancora, ecco che ci troviamo invece in quella che è l'asse di cui vi parlava prima Giuliana, che secondo me, Giuliana, è un asse dove c'è il massimo dell'espressività infermieristica. Infatti l'abbiamo definita area specifica. Perché? Perché se la persona non è in grado di comprendere quello che gli sta succedendo, perché è obnubilata nel sensorio, perché è demente, perché è in coma, per quello che volete, a questo punto il ruolo dell'infermiere è fondamentale. Perché? Perché l'infermiere deve essere in grado di decodificare o comunque di definire i bisogni che la persona può avere. Decodificarli, definirli e definire anche che cosa deve essere fatto di conseguenza. Quindi l'infermiere si sostituisce alla persona. Se la persona non è in grado di interloquire, qualchedun altro provvede per lei. E qui, cari colleghi, questa roba qua noi la facciamo pochissimo, perché lavoriamo per compiti. Andiamo a decodificare i problemi o facciamo il giro dei letti, il giro della terapia, il giro dei respiratori, il giro degli umidificatori, il giro di non so che cosa. Che cos'è questa? Rilevazione dei bisogni? Individuazione dei bisogni inespressi? No. È lavorare sulla persona, non fare assistenza, lavorare sulla persona andando in maniera routinaria, perché questo ci fa stare tranquilli, perché si fa così e non ci fa rendere evidente che nel momento in cui dovessimo fare una pianificazione assistenziale non sapremmo neanche che cosa andare a definire molte volte e magari di conseguenza scriviamo sulle cartelle infermieristiche, integrate o non integrate, che abbiamo fatto la terapia, che abbiamo chiesto la consulenza e che abbiamo fatto qualchedun altro. Raramente si vede l'individuazione di un problema legato a un bisogno e la pianificazione di che cosa fare per risolvere o compensare quel bisogno. Di contro, se la persona invece è in grado di interloquire con l'esterno e quindi in grado di interloquire con me come infermiere, il mio ruolo è rilevantissimo perché devo spiegare, informare, coinvolgere, definire i diversi percorsi assistenziali, aiutare la persona a scegliere che cosa vuole per sé, addestrarlo a farsi autonomamente delle cose che soddisfano i suoi bisogni. La famosa tricotomia che io insegno, facciamo finta, al signore a farsi da sé, in quale modo e in che misura, in modo che lui diventi attore protagonista insieme a me del processo di assistenza. Qui è tutto infermieristico, è l'area per eccellenza dell'infermiere che noi molte volte abbiamo trascurato, di cui non ci siamo fatti carico. Provate a pensare l'importanza, e adesso parlo in senso generale perché forse si comprende di più, l'importanza di riuscire a far comprendere alla madre, alla moglie, alla persona di riferimento di una persona che ha necessità di vicariare la funzione respiratoria con uno strumento tecnico e che va a casa, per cui si fa l'ospedalizzazione domiciliare, provate a pensare il ruolo dell'infermiere nello spiegare, coinvolgere, definire, addestrare, punto di riferimento costante per quella persona e per quella famiglia. Quindi qui abbiamo alta discrezionalità decisoria, una specifica competenza educativa perché riguarda il continuum salute-malattia e bisogna avere le competenze infermieristiche per poter dare questa informazione, fare questa educazione e quell'addestramento e ovviamente un'alta capacità di mobilizzare la risorsa professionale nostra, ma anche le altre risorse, ivi comprese, ribadisco ancora, quelle degli operatori che ci coadiuvano. Andiamo avanti, ancora, e siamo verso la fine, qui è l'altra area che su cui va fatta una riflessione. Area della pianificazione e supervisione. Questa è un'altra di quelle aree, l'asse autonomia-dipendenza, su cui invece noi infermieri ci siamo allargati alla grande. L'abbiamo gestita sempre completamente quest'area, quest'asse, al punto di farmi dire la frase che vi ho detto prima e che abbiamo, su cui abbiamo molto discusso io e Giuliana, quella della infermieristica dell'assistenza. Nel senso che molte, moltissime volte noi infermieri abbiamo effettuato una serie di attività e prestazioni non perché era utile, necessario, importante per la persona, ma perché l'organizzazione del lavoro andava in quella direzione. Quindi bastava la dipendenza fisica o mentale perché questa fosse una competenza infermieristica, il che non è vero. E il problema si è posto in maniera rilevantissima nel momento in cui abbiamo cominciato a vedere sul territorio, perché l'ospedale diventerà sempre più per acuti, ma sul territorio abbiamo cominciato a vedere residenze sanitarie, ospedali di comunità, case di riposo, eccetera, 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 dove se dovessimo andare a rifarci di nuovo al criterio della dipendenza, dovremmo dire che l'assistenza lì deve essere tutta effettuata da infermieri. Il che, capite bene, che non regge né da un punto di vista disciplinare, né da un punto di vista professionale, né da un punto di vista scientifico-tecnico, ma neanche da un punto di vista economico. Quindi una riflessione da questo punto la dobbiamo fare. E allora dobbiamo cominciare a dirci che cos'è atto sanitario infermieristico, che cos'è atto sanitario e che cosa non lo è. E di conseguenza non necessita della concretizzazione operativa dell'infermiere, ma eventualmente di qualchedun altro che attiva il percorso di lavoro e quindi di assistenza sulla base della pianificazione e definizione del bisogno che deve essere compensato dell'infermiere, che decide se compensarlo direttamente oppure se demandare quella compensazione a operatori che lo coadiuvano. Perché, cari colleghi, dobbiamo cominciare a pensare che noi non siamo solo professional in senso puro, quindi professionisti che fanno le prestazioni, ma dobbiamo cominciare a pensare che siamo anche professionisti che devono imparare a gestire altre persone che sono i loro collaboratori. Perché la gestione del personale di supporto all'assistenza infermieristica non è del coordinatore infermieristico, ma è dell'infermiere, che essendo responsabile dell'assistenza generale infermieristica decide cosa, quando e come demandare ad altri. Perché comunque la titolarità del processo rimane sempre sua. Rimane a responsabilità dell'operatore sociosanitario la concreta effettuazione dell'azione o della prestazione. Quindi anche qui va fatta una riflessione. Dobbiamo verificare se tutto ciò che significa effettuazione delle prestazioni deve essere sempre e costantemente fatto dall'infermiere. Avanti ancora, perché da ciò poi deriva quello che di nuovo la Giuliana vi aveva evidenziato, questa è assistenza infermieristica, quindi un progetto di presa in carico su una persona che ha questi elementi e che quindi richiede un professionista infermiere in grado di gestirli, ma avanti ancora c'è anche che se, l'altra riflessione da fare, che se questa è la competenza professionale, come vedete bene, avanti ancora, ne deriva che cosa? Che la professionalità e la competenza degli infermieri, e io ve l'ho insieme a Giuliana rimesso, DM73994, stiamo parlando del nostro profilo professionale, allora la competenza distintiva degli infermieri è sull'asse salute, malattia, instabilità, stabilità clinica, ci rifacciamo alla gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici. Qualcuno li attiva, noi li gestiamo. Noi decidiamo normalmente quando definire i tempi della somministrazione terapeutica, come gestire i farmaci, come somministrarli, eccetera, eccetera. Quindi gestiamo il processo che viene attivato da altri. Dall'altra parte noi facciamo la gestione della relazione educativa e, sottolineo, governiamo i processi di assistenza attraverso la relazione che noi abbiamo con la persona e la individuazione con lei o sostituendoci, speriamo e si spera nel tempo più breve possibile alla persona per poi governare, in quanto definiamo, i processi di assistenza. E infine, nell'ultimo asse, che è quello dell'autonomia dipendenza, pianificazione, e qui siamo al governo dei processi assistenziali. Governo delle prestazioni, scusate, assistenziali significa che decido se faccio io la prestazione assistenziale o se può essere effettuata da altri operatori che si riferiscono a me. E allora avanti ancora, ne deriva, no, manca quella sulla mancata, manca una di ancora, che qui non è uscita, che evidenziava quelle che dovevano essere le competenze distintive rispetto, ecco, pensavo, ah sì, sì sì, scusate, mi sono confusa, le competenze distintive anche rispetto, ad esempio, alla formazione post base. Cosa significa acquisire un master? Significa che l'infermiere con master, e cominciamo ad averne qualcuno, e moltissime università, corso di laurea in infermieristica, sono partite con i master clinici, significa che l'infermiere con master fa altro rispetto all'infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica? No, cari colleghi, significa che è in grado di dare ulteriori risposte agli stessi bisogni, solo che con una competenza ancora più approfondita, per cui è in grado di gestire in maniera ancora più rilevante quei processi di assistenza, sia sull'asse salute-malattia, che sull'asse comprensione-scelta, che sull'asse di concretizzazione della risposta ai bisogni. Di conseguenza ancora cosa? Dovrà essere allora l'infermiere, e sottolineo, infermiere con laurea specialistica, quello che qualcuno forse un po' per prenderci in giro, ma è la realtà, potrà definirsi dottore in scienze infermieristiche. Che cosa farà quell'infermiere lì? Innanzitutto potrà continuare assolutamente tranquillamente ad assistere, a fare assistenza, e ci piacerebbe tanto, perché la farebbe in una maniera ancora più attenta alla specificità disciplinare, ma è colui che, partendo proprio da quello che è il cuore dell'assistenza infermieristica, l'assistenza diretta alla persona, potrà attivare percorsi di ricerca, riflettere sulle modalità di effettuazione della pianificazione, sulla modalità di concretizzazione delle prestazioni, di rispondere ai bisogni. Potrà rivedere i percorsi, concettualizzare, riempire lo zaino della disciplina infermieristica di ulteriori contenuti che poi potranno diventare patrimonio professionale, quindi operativo, di tutto il gruppo professionale infermieristico, in questo caso del nostro paese. Quindi da questo percorso una serie di riflessioni su quello che siamo. Stiamo davvero facendo assistenza infermieristica tenendo conto di queste variabili? Quello che siamo, quello che possiamo cominciare a diventare senza grandi rivoluzioni, ma solo con una riflessione su quella che è la nostra operatività assistenziale, e quello che potremo ancora essere nel momento in cui riempiamo di ulteriori contenuti professionali definiti da noi come professionisti rispetto a come, dicevo prima, ridefinire i percorsi di assistenza infermieristica. Ecco, quindi davvero questa è l'ultima, grazie per l'attenzione. Thank you.